Care amiche, cari amici, continuiamo la serie di recensioni, o meglio dire pod recensioni, dedicate a volumi collegati alla storia dei carabinieri e in generale alla storia dell'arma. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram, dove troverete anche altre informazioni. Oggi parleremo del libro curato da Mariella Migliucci, intitolato Schegge di buio, scaglie di luce, Roma, stampato in proprio 2010, 127 pagine. Mariella, o meglio Maria Antonietta Migliucci, è una delle figlie di Mario, sottufficiale dei carabinieri catturato a Roma il 7 ottobre 1943 e deportato in Germania, e di Concettina Immacolata Panico, che ha deciso quindi questa figlia di presentare una storia autentica, un documento che solo io posso rendere noto, riferendosi all'esperienza del padre, all'epoca brigadiere a cavallo dei carabinieri reali, internato militare italiano in Germania. Mirella Migliucci, a cura di Schegge di buio, scaglie di luce, Roma, stampato in proprio 2010, 127 pagine. Possibile ricevere volume contribuendo con un'offerta libera devoluto all'ONOMAC, l'Opera Nazionale Assistenza Militari, Orfani Militari e Carabinieri, o a un'altra associazione. Cosa ci dice nell'introduzione Mirella? Lo avevamo già accennato pochi istanti fa. Si tratta di, citiamo, una storia autentica, un documento che solo io posso rendere noto. Guardando al futuro, mi è sembrato potesse essere utile condividere la franca e semplice memoria storica di un diario che ha il merito di riportare alla luce fatti che rischierebbero l'oblio e che si avvalgono anche di un grande valore didattico. È cronaca fedele, preservata con ignoto stratagemma dalle perquisizioni naziste, priva dell'indulgenza, del fascino di cui molte volte sono dotati i resoconti in seguito esposti e illustrati personalmente dal protagonista. Qui la scelta è diversa, e Mariella riporta la trascrizione condotta insieme alla nipote Adriana, nostra amica del podcast Stesi dalle Tesi, di questo diario tenuto religiosamente dal padre, brigadiere dei carabinieri reali Mario Migliucci e nonno di Adriana. Il volume è diviso in tre capitoli principali: primo, scritto dai discendenti, sulla vita di Mario Migliucci sino alla cattura il 7 ottobre 1943 per mano tedesca all'interno della sua caserma, dove prestava servizio come carabiniere a cavallo nel prestigioso quartiere dei Parioli a Roma. La seconda è il diario della prigionia vero e proprio, mentre la terza comprende una lettera e una cartolina spedita da Germania, nonché una sintesi dei successivi movimenti e cambi di destinazione sino al viaggio finale il 27 ottobre 1994. Il testo si chiude con una piccola appendice che presenta la copia anastatica di un documento sanitario del 19 giugno 1945 del foglietto sul quale Mario aveva tenuto traccia dei suoi movimenti durante il rientro in Italia. Conclude questa piccola parte anche una copia del certificato di tiratore scelto conseguito nel 1937 e una cartina con l'avanzata degli alleati in Europa. La parte centrale, il secondo capitolo, rappresenta davvero il corpo centrale dell'opera. Si tratta di brevi annotazioni, probabilmente piccole annotazioni al lapis, che Mario tenne nel corso della penosissima detenzione ignobile, vivendo ogni giorno abusi e violenze di ogni genere. Fu fatto prigioniero come tanti altri carabinieri il 7 ottobre 1943 a Roma e deportato al campo prigionieri di guerra di Moosburg in Germania, non lontano dal lago di Costanza. Immatricolato come numero 122-1180, fu considerato internato militare italiano e destinato al campo prigionieri di Rosenheim, nei pressi di Monaco di Baviera, a poche decine di chilometri da quello che era stato il confine con l'Austria. Il diario inizia il 1 gennaio 1944. Non sappiamo se gli avesse tenuto un altro diario poi smarrito, tolto dalle mani o perso per conflitto. Quel giorno sembra quasi bello e citiamo: inizio del nuovo anno in prigionia, giornata di festa senza lavoro, cielo splendido, neve abbondante, è giunta la prima posta. Che grande gioia al ricevere la prima cartolina inviatemi dalla mia cara Concettina. Ho pianto tanto e ho pregato Dio di farmi ritornare sano e salvo. Il testo è scandito dalla fame, dalle condizioni climatiche avverse e pesanti, dal lavoro duro che spacca le mani al quale è sottoposto senza risparmio. Talvolta è toccato ai suoi colleghi ribellarsi o egli stesso è dovuto arrivare a mostrare tutto il suo istinto di sopravvivenza per riuscire ad avere una cura medica di base. Il 6 febbraio 44 scrive: nevica, molto freddo, tanto lavoro, altri hanno preso schiaffi per una patata. Un maresciallo, perché ha risposto, lo hanno legato a un albero nudo fino alle 12, e meglio non parlare come ridotto quel povero infelice. 21 marzo. Dovrebbe essere il primo giorno di primavera, invece neve, pioggia, freddo intenso e vento, sembra una tormenta, meno 16 gradi. Lavoro leggero con vestiario poverissimo per il clima. Mi è riuscito di cambiare i pantaloni che siano rotti a far pietà. Me ne è stato dato un altro con varie pezze, tutto rammendato con grosso filo bianco. Sempre fame e fame. 26 maggio 1944. Tempo nuvoloso e pioggia. Lavoro pesante all'aperto, scarico vagoni. Al pomeriggio sistemazione di stufe. Lavoro pesante e sporco. Verso le 15.45 sono caduto sulla rotaia di un carrello, mentre questo si spostava, ma per grazia di Dio non mi sono fatto nulla. Poi, arrivato di nuovo alla sistemazione delle stufe, alle 16.15 circa sono nuovamente caduto, ma in modo molto grave, da un piano di stufe alto circa 3 metri. Mi sono contuso in modo molto grave, un male alla testa e alla coscia sinistra e una grossa ecchimosi di circa 40 centimetri. Ho un dolore immenso, anche per la seria distorsione all'avambraccio, il polso sinistro che gonfio, mi duele tanto. L'ho fasciato alla meglio e spero di guarire presto. Scrivo a casa. Nessun altro avvertimento. Ieri mi hanno pesato. Sono 63 kg vestito e misuro 94 cm di torace. 8 luglio 44. Un passo. Il militare che ieri era quasi annegato, oggi soffre tanto e ha dei continui svenimenti. Qui però non vi è nessuna cura da parte di questi cani. 3 ottobre 1944. Molti hanno ricominciato la calcia alle patate, qualcuno ha già preso schiaffi e calci, e qualche altro si è sentito le pallottole fischiare vicino alle orecchie. 16 novembre 44. Oggi hanno ricoverato in ospedale un collega affetto da altissima febbre reumatica e quindi lo hanno fatto portare all'ospedale su un carretto tirato da altri due poveri colleghi, coperto solo con una misera coperta. Questo è il popolo civile che è stato nostro alleato. Che cani feroci! 30 novembre 44. Oggi mi hanno fatto riempire un modulo. Dicono che serve per il passaggio a lavoratore civile, tra virgolette, pur restando tra i colleghi. 3 gennaio 45. Lavoro pesantissimo e tremendo. Scrostare col piede la neve dalle rotaie della Loconville e poi dal suolo duro di ghiaccio. Il lavoro mi ha rotto i reni e ho i piedi da non sentirmeli. 1 marzo 45. Tempo nuvoloso. Ho chiesto visita e sono rimasto sul duro giaciglio senza nessuna cura e, sempre per grazia del buon Dio, non ho avuto urgenza. Ho tanto pregato e pensato ai miei cari lontano. Anche oggi lunghe allarmi senza danni per noi. Si è suicidata, purtroppo, la segretaria dell'ufficio e, si dice, per causa della morte del fidanzato. 6 aprile 45. Pioggia. Lavoro pesantissimo. Scarico vagoni in mobilia. A causa del fatto che uno di noi hanno trovato un pezzo di sapone, allora prima lo hanno picchiato e poi a tutti non ci hanno mandato a consumare il nostro vitto. Così, cinghia, fino alle 18. Le gambe le trascinavo, gli occhi e la testa mi giravano, eppure ho dovuto lavorare ugualmente per non subire altre umiliazioni peggiori, cioè l'essere legato e picchiato. 23 aprile 45. Pioggia, freddo. Lavoro in magazzino in mezzo all'acqua e al freddo perché è stato tutto rotto dai bombardamenti. Questi cani hanno avuto lo sputolato coraggio di mandarci un fascio di biglietti con su scritta la formula del loro giuramento di fedeltà, nella loro lingua, per farcela sottoscrivere, ma noi in massa ci siamo rifiutati di firmare. 2 maggio 45. Si sentono le cannonate e mi alzo. Fuori è tutto bianco di neve e fiocca. Le prime voci dicono che in città ci sono gli americani. Verso le 9 vado anch'io in città e lì mi incontro con un americano nero che parlava italiano. Questi con un slancio di gioia mi abbraccia e mi bacia e mi dice: è finita la tua prigionia, ora tocca a loro. Ci salutiamo e mi indica di entrare in un negozio per prendere delle camicie. Passo la giornata con grande gioia e allegria e mi riesce di trovare anche due paia di stivaloni e scarpe. Così getto via anche gli infami zoccoli scarpa in cui entra acqua dappertutto. 5 giugno 1945, sole, festa dell'arma. Nessuna notizia. La mia tristezza aumenta sempre più. 29 giugno 45, pioggia. Vado ad ascoltare la Santa Messa perché oggi è festa di San Pietro. Divento in baracca, con grande mia gioia trovo i camion che ci vengono a prelevare per condurci al campo. La gioia è immensa. Sotto la pioggia parto in camion. I canti, le risate. Si giunge, ci si accampa in tende. E i tedeschi ora ci portano a Pagliaricci. Si vocifera che domani si parte. Roma, giovedì 5 luglio 1945. Giorgio e 4 anni, Mimmo di 2, giocano sul balcone di casa. D'improvviso Mimmo inspiegatamente annuncia «Babbo mio, mamma, babbo mio!» Giorgio subito gli fa eco. Concettina vede in strada che si avvicina un uomo magrissimo, con la testa rasa e passo malfermo. Niente che possa somigliare al suo Mario. Alle grida dei bambini gli alza la testa e incrocia lo sguardo della sua Concettina. Questa è la datazione della figlia, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, che vuole rendere giustizia al movimento di riunione della famiglia, o meglio di quello che restava, tenuto conto che Mario aveva purtroppo perso parenti e amici, ma in particolare il padre e poi il fratello piccolo Alfredo disperso in Russia. Da parte nostra non crediamo dover aggiungere che hai poche parole. Nonostante le sofferenze indicibili e la tanta fame patita, Mario Migliucci è uno dei fortunati che riuscirono a tornare in Italia. Molti altri italiani, di tutte le armi e di tutte le attitudini, non poterono fare il viaggio verso casa, o almeno non da vivi. Le stesse privazioni, o forse anche di più, le pessime condizioni igienico sanitarie, la malnutrizione, il lavoro pesantissimo, sottoposti fisici, ma non le volontà di questi uomini a prova di grande sofferenza. Noi li vogliamo ricordare così e ringraziare tutti loro, chi scelse di rimanere fedele ai valori del tempo, ancora attuali oggigiorno. Senza voler fare retorica, ringraziamo chi scelse consapevolmente la sofferenza e le privazioni piuttosto che abiurare il giuramento fatto. Desideriamo ringraziare anche chi è tornato per aver potuto e saputo costruire un'Italia migliore di quella che aveva lasciato. Grazie. Dunque, abbiamo trattato brevemente il volume, speranzosi di avervi offerto una nuova iniziativa in grado di inclusivi e, perché no, spingervi anche a richiedere il volume in questo caso. Nel terminare vi ricordiamo che abbiamo già recensito altri due volumi, Paolo Gaspari, Le avventure del carabiniere Ugo Luca, pubblicato nel 2021, e Antonio Cioccoloni, La forza di una nazione, i carabinieri caduti nella guerra della Repubblica contro la mafia, in questo caso 2018. Siamo giunti alla fine recensione, abbiamo provato ad aggiungere qualcosa di nuovo nel panorama della storia dell'arma, quindi tentiamo questa strada del pod recensione e continuiamo in parallelo a pianificare il prossimo anno, la prossima quarta stagione. Se vi è piaciuta, per favore fateci sapere, fate parte del nostro canale Telegram, seguite la programmazione, domandate, chiedete, siate parte attiva di questa nostra idea, questo nostro progetto, e faremo tante altre cose insieme. Grazie e a presto.